State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian e sono Massimiliano Gugole. Torniamo oggi ad occuparci della drammatica situazione in Afghanistan, con i talebani che hanno ripreso pieno controllo del paese. 20 anni dopo l'attacco all'11 settembre, il nastro si riavvolge e gli effetti della lunghissima campagna militare lanciata dagli Stati Uniti e a cui si sono poi aggiunti numerosi alleati internazionali, tra cui Italia e Australia, a molti oggi appare inutile. Se da una parte i talebani stanno tentando di convincere il mondo che la loro gestione sarà diversa e ispirata ai valori islamici più moderati, consentendo ad esempio maggiori diritti alle donne, non sono in molti a credere alle loro parole. Ascoltiamo che cosa ha detto Malala Yousafzai, vittima da giovanissima di un attacco talebano in Pakistan e poi premiata con il premio Nobel.
Biden has a lot to do. President Biden has to take a bold step for the protection of the people of Afghanistan. You know, in Afghanistan, it goes to back to four decades, right? You don't even know where to start in history and who to start with and who to blame locally, regionally, globally. And the politics are just deep, multifaceted, complicated. The people who have suffered the most are the innocent civilians of Afghanistan.
Queste le parole del premio Nobel per la pace Malala Yousafzai. Ci colleghiamo ora per analizzare la situazione con Gian Piero Gramaglia, giornalista esperto di questioni statunitensi. Ben ritrovato Gian Piero sulle frequenze di SBS.
Buongiorno Massimiliano e una buona giornata agli ascoltatori.
Gian Piero, iniziamo con l'analizzare l'accordo che Trump ha lasciato in eredità a Biden e raccontiamo come lo ha gestito il presidente. Malala Yousafzai ha detto: Biden ha molto da fare.
Biden ha molto da fare, l'Occidente ha molto da fare, perché tutto l'Occidente è corresponsabile di questi 20 anni afghani e della chiusura drammatica di questo ventennio di presenza militare in Afghanistan, ma la decisione di andarsene è una decisione che gli americani hanno preso molto tempo fa. Il presidente Obama due volte, il presidente Trump, il presidente Biden, tutti sono stati eletti con la promessa di lasciare l'Afghanistan e Donald Trump l'anno scorso negoziò un accordo che lui avrebbe voluto realizzare durante la fine della sua durante la sua presidenza, anche in chiave elettorale, e che venne poi posposto al 1 maggio e Biden lo ha posposto a prima dell'11 settembre, prima del 20° anniversario dell'attacco all'America. Allora, l'accordo negoziato da Trump prevedeva, era un accordo discusso e concluso tra Stati Uniti e talebani, senza la presenza del governo afghano, prevedeva l'uscita degli Stati Uniti e dei loro alleati dall'Afghanistan e aveva il corollario di una successiva intesa tra talebani e governo afghano. Il problema è che il governo afghano non è mai stato determinato a negoziare questo accordo, per le sue divisioni, per le sue inettitudini, e nel contempo i talebani non avevano più nessun interesse a negoziare un accordo, perché avevano la chiara percezione che una volta partiti gli americani e i loro alleati sarebbero stati presto padroni del territorio, come è avvenuto in tempi molto più brevi di quanto si pensava. Adesso il presidente Biden si è assunto la responsabilità della decisione e dell'attuazione della decisione, ha anche confermato che la ritiene giusta. Del resto non ci sarebbe stato mai un momento giusto per andarsene dall'Afghanistan se davvero l'obiettivo degli Stati Uniti e degli occidentali era solo quello di limitare la possibilità di attacchi terroristici che partissero dal territorio afghano. Questo obiettivo era stato già raggiunto nei primi anni dell'operazione con lo smantellamento delle basi di Al-Qaeda. Se proprio vogliamo, era stato raggiunto in modo indiscutibile, palesemente chiaro a tutti, il 2 maggio del 2011 con l'uccisione di Osama Bin Laden, che tra l'altro da tempo viveva in Pakistan e non più in Afghanistan, e però gli americani non hanno mai trovato modo di andarsene, forse perché temevano quello che adesso è successo. Però il ritiro è avvenuto, i talebani hanno preso il controllo della situazione, sono dei talebani, come tu ricordavi, che si presentano al mondo con caratteristiche diverse da quelle che gli sono state loro conosciute nella loro prima esperienza di potere nella seconda metà degli anni 90, nella conferenza stampa che ha fatto poche ore fa a Kabul, il loro portavoce Zabihullah Mujahid ha mostrato il volto conciliante, pacifico, inclusivo, rispettoso dei diritti e delle donne. Sarà vero tutto questo? Sono tutte parole e promesse che attendono la verifica dei fatti in una Kabul dove la tensione resta altissima e da cui decine di migliaia di afghani vogliono fuggire.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, giornalista esperto di questioni statunitensi. Giampiero, lo hai citato, i talebani si stanno presentando diversamente. C'è chi sta avendo reazioni di apertura, di possibile collaborazione con il governo dei talebani, tra cui la Cina. Ecco, su che base lo stanno facendo? È semplicemente la constatazione pragmatica di uno status quo o c'è qualcos'altro?
I cinesi sono degli specialisti dell'accettazione dello status quo, però Pechino e Mosca, ma anche Ankara, colgono segnali positivi, è una citazione dei portavoci cinesi e russi e anche turchi, nelle prime mosse dei nuovi padroni dell'Afghanistan, che in fondo sono gli stessi, ma una generazione dopo, di 20 anni fa. I messaggi che filtrano: no all'obbligo del burka per le donne, sì alla loro istruzione e alla presenza del governo, purché nel rispetto della sharia, della legge coranica, rispetto della libertà di stampa, amnistia generale e perdono a quanti hanno combattuto contro i talebani in questi anni, in questi mesi. Sono tutti messaggi che mirano al riconoscimento della legittimità di un governo retto dai talebani. E gli stessi Stati Uniti in queste ore non escludono che un riconoscimento di questo genere possa avvenire, subordinandolo però, e qui sono parole di Boris Johnson, il premier britannico, parlando al capo del governo pakistano Imran Khan, subordinandolo però al rispetto degli standard internazionalmente concordati su diritti umani e inclusione. Del resto la situazione politica in Afghanistan è ancora in divenire. Il leader dei talebani che ha negoziato il ritiro degli americani, Abdul Ghani Baradar, è tornato ieri, martedì, a Kandahar, era a Doha, dove sono ancora in corso contatti tra Stati Uniti e talebani. Il vice del presidente fuggitivo Ashraf Ghani, Amrullah Saleh, si è proclamato nelle scorse ore presidente legittimo ad interim e si è offerto come parte negoziale, ed è anche ricomparso un po' a sorpresa Hamid Karzai, il primo presidente dell'Afghanistan post-talebani e senz'altro una figura di carisma e di credibilità molto superiore al suo successore Ghani. Quindi margini per formare una coalizione che sia più rappresentativa dei soli talebani e magari di maggiore garanzia per l'Occidente ci sono. Non c'è dubbio che la Cina vede oggi nell'Afghanistan una possibilità, da una parte, di fornitore potenziale di qualche minerale raro che è presente nel territorio afghano, ma soprattutto come una, chiamiamola, stazione geopolitica della quella rete di contatti che non sono solo economici e commerciali, ma che sono anche militari e semplicemente di influenza che Pechino sta stabilendo tutto intorno al mondo.
Giampiero, lasciamo per un attimo la leadership politica e torniamo a quelle immagini che abbiamo visto, quelle persone in fuga e disperate. Che cosa ci si aspetta ora in termini di rifugiati? Sarà una fuga epocale e c'è qualcuno che si è offerto di accogliere queste persone?
Allora, le dimensioni della fuga sono da vedere, nel senso che noi abbiamo visto, e la cosa mi ha molto colpito me, ma ha molto colpito tutti quanti l'hanno visto, le immagini di lunedì, in particolare all'aeroporto di Kabul, con gli aerei che faticavano a partire, comunque erano presi d'assalto da migliaia di persone che volevano lasciare l'Afghanistan. C'è stato un C-17 dell'aeronautica militare degli Stati Uniti omologato per trasportare meno di 200 persone, che ha portato 640 afghani in fuga schipati nella stiva. È vero che quell'aereo può portare carri armati e mezzi molto pesanti, quindi è riuscito comunque a partire con questo carico. Ci sono stati afghani morti nel tentativo di aggrapparsi a un aereo in partenza e poi caduti dal carrello di quell'aereo. Uno è stato trovato morto nel vano carrello di un altro C-17 all'atterraggio. Abbiamo già conosciuto questi tentativi di raggiungere un altro paese nascondendosi nei vani carrelli degli aerei, ma sono bare volanti perché le temperature scendono troppo in basso. Adesso che l'aeroporto sembra di nuovo agibile, è ripreso questo ponte aereo della libertà, gli americani parlano di evacuare fino a 9.000 persone al giorno, e alle operazioni di evacuazione partecipano molti altri paesi. Però ci sarà poi un problema di accoglienza dei rifugiati, e qui abbiamo atteggiamenti diversi. Da una parte c'è la Turchia, che ha addirittura eretto un muro preventivo ai suoi confini orientali e meridionali per impedire il flusso dall'Afghanistan attraverso il Turkmenistan o l'Iran. E c'è stata una riunione nelle scorse ore di coordinamento dell'Unione Europea, dove si è espressa la volontà di dare una risposta comune, di trovare una strada sicura per i richiedenti asilo. Si parla di corridoi umanitari, si è chiesto lo stop alle violenze in Afghanistan e il ripristino dell'ordine, ma resta da vedere che cosa poi verrà fatto in concreto. Si parla di un consulto straordinario del G7, lo dovrebbe convocare il Premier Johnson, che è il presidente di turno, e l'Afghanistan e il problema umanitario afghano potrebbe diventare uno dei temi del vertice del G20 che si terrà in ottobre in Italia. Quindi c'è un fervore di iniziative diplomatiche, ma certo la paura è che, nonostante le assicurazioni dei portavoce talebani e dei leader talebani, momenti di giustizia sommaria, giustizia non è il termine giusto, ma momenti di regolamenti di conti e ritorsioni o episodi di violenza segnino queste ore non solo a Kabul, ma un po' in tutto l'Afghanistan, avendo di mira donne che hanno voluto la loro emancipazione e uomini che magari hanno creduto o prestato aiuto alla presenza straniera sul territorio afghano.
Grazie a Giampiero Gramaglia per queste riflessioni. Giampiero, buona giornata e alla prossima.
Buona giornata a voi, grazie a te Massimiliano, a presto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.